RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16:27 minuti, ora vi trasmettiamo nell'ambito della 13ª edizione del Salone della Giustizia il faccia a faccia tra la giornalista Giuliana Merlo e l'esponente del Partito Democratico, ex ministro Andrea Orlando. Buon ascolto.
Bene, siamo alla conclusione di questa 13ª edizione del Salone della Giustizia. È veramente con vivo piacere che rivedo l'onorevole Andrea Orlando, che 7 anni fa fu al Salone della Giustizia in veste di Ministro della Giustizia. Abbiamo forse qualche capello bianco in più, perché 7 anni sono tanti, e comunque è stato veramente un piacere. Un piacere perché dovete sapere che il Ministro, cosa rarissima, io ne ho esperienza, visto che la giustizia a quei tempi, ma come sempre, era un po' friccicarella, come direbbe qualcuno, c'erano degli assistenti giudiziari che contestavano in sala. Il ministro mi disse: non ti preoccupare, digli che io poi ci parlerò. Ragazzi, è successo veramente, cioè il ministro ha finito il suo intervento, si è chiuso in una grande stanza ed è stato un'ora con loro. È ammirevole, onorevole, ma è così, ed è raro per me. E lo so, ma non tutti sono così. Grazie ancora di questa bella dimostrazione. E naturalmente saluto Giulia Merlo del Domani, che ancora una volta qui, è quasi ancora una volta in chiusura,
sì.
Cioè tu sei l'ultimo.
Ti aiuto a concludere queste 3 belle giornate.
Benissimo. Allora, una breve sigla e poi 30 minuti tutte per voi. Grazie.
Grazie a voi.
Onorevole Orlando, io comincerei questo dibattito da ciò che è successo in queste giornate in Parlamento. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presentato quello che è il suo progetto per l'Italia. Lei era seduto ai banchi dell'opposizione. Che impressione le ha fatto vedere la prima donna Presidente del Consiglio prendere la parola, e che, come le è sembrato il progetto di paese proposto da Giorgia Meloni?
Ma dal punto di vista, diciamo, della premessa, credo che sia stato un fatto assolutamente positivo che una donna abbia potuto per la prima volta superare la soglia dello studio di Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio. Credo sia un fatto di per sé positivo. Iniziato il discorso, la positività a mio avviso è un po' diminuita, nel senso che ci siamo trovati a un impianto di destra-destra, molto attento, diciamo, a non turbare in qualche modo gli osservatori che guardavano da lontano sul tema del posizionamento geopolitico. Su questo una certa accortezza c'è stata, come anche quello di non disturbare più di tanto, se non con qualche slogan, i poteri significativi, ora non li voglio chiamare forti, di questo paese. E poi un impianto di destra-destra, cioè molto identitario, molto legato a un'idea tradizionale dell'organizzazione della società, molto gerarchica, e poi con una rimozione significativa del ruolo e della funzione del lavoro nella nostra società, quindi del ruolo e della funzione dei lavoratori. Il lavoro è stato utilizzato solo in contrapposizione alla percezione del reddito, al percepimento del reddito di cittadinanza. Non c'è stato un ragionamento sulla precarietà, non c'è stato un ragionamento sui salari, non c'è stato un ragionamento sul salario minimo, che poi è stato definito nello sviluppo del dibattito uno specchietto per le allodole. E poi i provvedimenti concreti, diciamo, molto legati a un blocco di riferimento del centrodestra, cioè l'idea comunque di potersi rivolgere a un pezzo della società, non aiutando la crescita dimensionale delle imprese e la loro competitività, ma consentendo di allentare un po' i vincoli rispetto al tema, diciamo così, della fedeltà fiscale. Quindi da un lato innalzamento del tetto sul contante, e dall'altro l'annuncio di un condono fiscale. Quindi quello che è nuovo non mi è particolarmente piaciuto, e quello che è vecchio mi è piaciuto anche meno, ecco, se devo dare un giudizio, nel senso che il solito centrodestra fasciato un po' in un involucro polacco, se dovessimo sintetizzare.
Silvio Berlusconi, chiudendo il suo intervento di ieri, ha augurato, anzi ha detto che il governo durerà 5 anni. A lei è sembrato un progetto di 5 anni quello presentato da Giorgia Meloni?
No, questo penso di sì. Penso che ci sia un'ambizione a durare, io non mi farei particolare illusione, anche perché vediamo che appena traballa qualcosa c'è subito chi si offre come volontario per consolidarlo, quindi mi pare che, diciamo, la navigazione nel medio periodo è tranquilla. Il vero problema, a mio avviso, riguarda la capacità di fronteggiare la crisi sociale. Non avendo elementi sul tavolo su questo, quello lo vedo come un punto limite, però il discorso in sé era un discorso che aspirava, diciamo, a un arco temporale lungo.
Ecco, lo ricordava lei un attimo fa, una delle parti più applaudite dell'intervento di Giorgia Meloni è stato proprio quello contro il reddito di cittadinanza. Dico contro per semplificare, ma insomma erano dichiarazioni molto forti che andavano nell'ottica di dire serve il lavoro, non serve il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza è stato un qualche cosa che anche il suo partito, il Partito Democratico, ha rivalutato nel tempo, ha anche rimodulato nel tempo. Anche lei come ministro del lavoro si è occupato del tema. Ecco, io le chiedo, può questa essere ancora o è ancora una bandiera del centrosinistra e dei progressisti italiani?
Guardi, se noi guardiamo l'Europa, e forse un po' sarebbe un esercizio che dovremmo fare anche come Partito Democratico, vediamo che in quasi tutta Europa, tranne la Grecia, esiste uno strumento di contrasto alla povertà e di solito è stato introdotto dalle forze progressiste, dalle forze socialiste, quindi la discussione italiana è un po' sui generis. Perché sui generis è stato, secondo me, anche il modo in cui è stato costruito il reddito di cittadinanza. Aveva una funzione, ma è stato raccontato come una cosa che doveva servire a qualcos'altro. Serviva a fronteggiare la povertà assoluta, e lo ha fatto, ce lo dice l'Istat, ma è stato raccontato come uno strumento di politiche attive, cosa che non poteva realizzare per una ragione molto semplice, che non possono esistere politiche attive fatte soltanto per chi percepisce il reddito di cittadinanza in un paese dove in molte regioni le politiche attive non esistevano. Voglio usare il passato perché l'investimento sul PNRR su questo è potente, è un investimento di 5 miliardi di euro. Quindi oggi io credo che si tratta di verificare se con le politiche attive questo strumento funziona anche come elemento, diciamo così, di ritorno e di reingresso per chi può nel mondo del lavoro. Non lo si poteva fare prima perché secondo me la questione non era stata risolta. Però in questa ricostruzione dobbiamo da un lato tener conto che chi può lavorare è una parte soltanto di chi percepisce il reddito di cittadinanza, ma chi può lavorare non è che può fare qualunque tipo di lavoro. Mi spiego, certo ci sono le vacanze, ci sono i posti liberi che non vengono coperti, ma spesso una madre con un bambino single, sono il 57% le donne che percepiscono il reddito di cittadinanza, ha difficoltà ad andare a fare la stagione in Romagna, faccio un esempio che spesso viene citato. Uno che ha meno della terza media, ti devi porre il problema di fargli prendere un titolo di studio prima ancora di introdurlo, diciamo, a percorsi che possono consentire di trovare un posto di lavoro per una posizione che comunque ha necessità di una serie di competenze. E poi c'è tutto il tema di chi potenzialmente potrebbe lavorare, ma si trova in realtà nelle quali il lavoro non c'è. E avendo basse qualifiche non è che si può pensare che lo si manda in Trentino, che ne so, a prendere 1200 euro dovendo ripartire da capo e rifarsi una casa. Quindi il racconto che ci sia una bipartizione tra chi può lavorare e non lo fa, e chi invece, diciamo, non può lavorare ed è giusto che prenda il reddito, questa è la formulazione che è stata usata, non tiene conto del fatto che dentro la categoria chi può lavorare ci sono molte sfaccettature delle quali si deve tenere adeguatamente conto. E poi c'è il tema di come lo porti il lavoro dove non c'è, quindi investimenti sul mezzogiorno, quindi il tema anche di una redistribuzione del lavoro, tutte cose che secondo me, diciamo così, sfuggono completamente a chi fa una critica reddito di cittadinanza colpevolizzando chi non trova un lavoro come se fossero tutti dei truffatori.
In ossequio un po' al luogo che ci ospita oggi e visto insomma anche il suo ruolo precedente di Ministro della Giustizia, una domanda sulla giustizia secondo me serve, anche perché Meloni ha fatto un riferimento particolare alle carceri, che è stato forse l'ultimo provvedimento, se non sbaglio, che lei ha provato ad approvare, poi non si è compiuto perché mancavano i decreti attuativi, ma il disegno di legge sul carcere. Per il carcere, quello di aumentare le strutture, che è una soluzione che spesso si è portata sul tavolo e che però non è la posizione del Partito Democratico. Che cosa ha letto nelle posizioni di Meloni sulla giustizia e che cosa farete voi anche come opposizione? Perché in questo momento loro stanno iniziando a insediarsi, voi dovrete organizzare l'opposizione.
No, devo dire per la verità che non solo è la posizione della Meloni, ma è stata per molto tempo, ora vedremo anche la posizione del Movimento 5 Stelle. Certo. E vorrei dire per completezza che non è la posizione al momento del Ministro della Giustizia, che ha detto due cose importanti secondo me che vanno salutate positivamente. Uno, che il diritto penale, diciamolo così, è un bene scarso che va utilizzato per sanzionare quei comportamenti che non possono essere sanzionati con altri strumenti. Quindi ha proposto l'idea di una depenalizzazione, è stato smentito poi dalla Meloni. E l'altra cosa che ha detto, secondo me altrettanto interessante, è che la pena, la certezza della pena, non deve necessariamente coincidere col carcere. Questa è una strada che abbiamo iniziato a percorrere, noi abbiamo introdotto la messa alla prova, abbiamo introdotto un potenziamento delle pene alternative, che è anche il modo attraverso il quale abbiamo ridotto anche, diciamo, il sovraffollamento negli anni della maggior livello della crisi. Questo impianto, che è un impianto che io condivido, è un impianto però in contrasto con ciò che ha sostenuto sempre la destra, perché quando io ho fatto passi in questa direzione, quando ho fatto passi sulla via della depenalizzazione, che vorrei ricordarlo, non c'entra niente col carcere, perché di solito si sono depenalizzati reati che non prevedevano poi il carcere. Ecco, comunque quando si è ridotta in qualche modo l'invasività dello Stato attraverso il diritto penale e quando si è ridotta un po', diciamo, l'idea che la pena debba essere soltanto il carcere, dall'altra parte ci siamo sempre trovati la Lega e Fratelli d'Italia. Sarà interessante vedere come finisce questa discussione. Noi naturalmente dobbiamo sostenere le posizioni più liberali che si spero manifesteranno all'interno della coalizione di destra.
Guardando adesso invece dalla parte dell'opposizione che si sta lentamente provando a riorganizzare, ma sembra molto balcanizzata in questa fase, lo diceva lei prima nella risposta iniziale, alludendo immagino al terzo polo di Matteo Renzi, che ieri è stato anche molto applaudito dalla destra in Senato. Quindi ecco, io le domando: quali sono le prospettive di opposizione? Quindi c'è un'opposizione che potrebbe trovarsi riunita, e in particolare se è in atto un percorso di riavvicinamento tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle?
Sa, io sono un ragazzo, ormai non più tanto, ma insomma sono uno che viene dalla provincia. Ho incominciato in Consiglio Comunale. Se in Consiglio Comunale uno dell'opposizione veniva applaudito dalla maggioranza, ci facevamo delle domande. Ecco, da questo punto di vista credo che chiunque ieri si sia fatto delle domande. E sulla questione della balcanizzazione è evidente che noi abbiamo una situazione molto frastagliata. Io mi auguro che tutte le forze che davvero si collocano all'opposizione tengano conto del fatto che presto crescerà una domanda da parte di chi ci ha votato di unità, una domanda che ci chiederà di non rideterminare in futuro le stesse condizioni che hanno consentito alla destra di passare, per esempio nella votazione sulla Russa. Dovremo rispondere a quella domanda, e la risposta non è semplice, perché noi non è che potremo semplicemente dire mettiamoci tutti insieme, perché sappiamo che abbiamo posizioni diverse e le posizioni diverse non si superano soltanto perché ci si vede una volta o perché si fa un'intervista. Ci vuole tempo se ci sono le condizioni, non si può fare a tutti i costi. Quello che però subito si può fare è capire come si concordano delle condotte parlamentari che impediscano il ripetersi di episodi come quello e che impediscano in qualche modo, diciamo così, che su alcuni temi sui quali la destra cerca di caratterizzarsi ci siano degli sfondamenti. Poi ognuno di noi, secondo me, quando fa opposizione non si deve limitare a provare a bloccare l'iniziativa della maggioranza, deve provare anche ad affermare una propria agenda, e su questo ciascuno deve fare il proprio lavoro in casa propria. Io penso che il PD la debba fare mettendo al centro il tema della crescita delle grandi diseguaglianze che si stanno determinando, mettendo al centro il tema della protezione del lavoro, della difesa del lavoro, della lotta alla precarietà nell'ambito del lavoro, della esigenza di contrastare forme nuove e forme vecchie di povertà che si vanno manifestando, anche chiedendo a chi ha di più di dare di più. Io spero che la questione, diciamo, per esempio della tassazione degli extraprofitti non resti come una questione isolata. Non c'è stata soltanto l'energia che in questi tre anni ha fatto profitti straordinari, ci sono tanti altri settori che hanno realizzato senza alcun merito, abbiamo parlato di merito, dei profitti record, perché le persone stavano in casa, perché si è potenziata per esempio l'utilizzo della rete attraverso il digitale, perché purtroppo siamo dovuti andare più spesso in farmacia, insomma non condizioni che derivavano da una competizione sul mercato, ma da condizioni eccezionali che prescindevano dalle nostre volontà. Queste persone che hanno avuto molto, questi soggetti economici che hanno avuto molto, credo che sarebbe giusto chiedere a loro dare un contributo ai pezzi di economia che invece hanno sofferto di più e ai pezzi di lavoro che rischiano di sprofondare in una condizione di povertà.
Ecco, mi permetta di tornare un attimo alla fase, diciamo, prima del 25 di settembre, in cui appunto la piattaforma programmatica del Partito Democratico era anche, ovviamente, quella che lei ci ha raccontato in questo momento. Poi l'esito però del voto ha mostrato un paese molto diviso, in cui in realtà il Sud, che è la zona che più arretra, più arranca rispetto anche a queste situazioni, è stata sostanzialmente ancora convinta dal Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico invece ha retto molto meglio nel centro-nord Italia. Ecco, io mi chiedo, posto che anche il presidente Conte ha portato posizioni sul tema del lavoro che in qualche modo si avvicinano a quelle che lei ci ha raccontato, in particolare sul reddito di cittadinanza, ma anche rispetto alle politiche attive, c'è una chiave per cui queste due visioni possano avvicinarsi in futuro, più magari che con il terzo polo?
Ma guardi, che si potessero avvicinare era nell'ordine delle cose, perché altrimenti non avremmo parlato di campo largo fino alla caduta del governo Draghi. Naturalmente anche il fatto che si possano avvicinare in futuro non esclude una competizione. Io penso che il Movimento 5 Stelle sia una forza che incarna e interpreta delle domande di eguaglianza che esistono nella società, ma spesso le risolva in modo non sempre convincente. Perché prevalentemente il Movimento 5 Stelle risolve il tema delle diseguaglianze proponendo ricette che partono dall'aumento del debito pubblico, che è una ricetta che sposta la povertà verso il futuro, nel senso che qualcuno dovrà poi pagare questi debiti che si contraggono oggi. Io penso che noi invece dobbiamo essere la forza che propone invece una redistribuzione nel presente. Questa è la questione fondamentale sulla quale io credo si possa ingaggiare una competizione. Insomma, per dirla in altre parole, se il Partito Democratico in questo momento incarna fino in fondo una funzione che deriva dalla sua adesione a una famiglia a livello europeo, che è l'adesione al campo socialista, se diventa una forza compiutamente socialista, io sono convinto che sia in grado di ingaggiare anche da una posizione di forza la battaglia nei confronti del Movimento 5 Stelle. Se resta reticente invece su alcune grandi questioni che riguardano le diseguaglianze, questa competizione rischia di affrontarla da una posizione di debolezza, perché rispetto, diciamo così, a ricette comunque che parlano a una situazione di difficoltà delle persone, rischi di dire delle cose abbastanza incomprensibili, come in passato è avvenuto. E voglio dirlo, non basta scriverlo in un programma a qualche mese, devi farle diventare la battaglia che ti caratterizza nel rapporto con il paese, e questo per molto tempo non è avvenuto. Quindi c'è un lavoro poi da fare nella società oltre che nelle aule parlamentari, perché l'opposizione non si realizza soltanto attraverso gli ordini del giorno, le proposte di legge o gli emendamenti. L'opposizione si realizza anche saldando l'iniziativa istituzionale con quello che avviene nel paese.
Ecco, questo è lo spunto che mi porta alla domanda successiva che in questa fase contraddistingue la dialettica interna del Partito Democratico, e cioè diciamo tutta questa dinamica precongressuale, la chiamo così per mancanza di un termine più esatto visto che le scadenze non sono ancora state fissate. Io le chiedo, si è aperto nel modo giusto questa nuova fase del Partito Democratico ed è stata elaborata a sufficienza quella che potremmo definire, anzi definiamo, una sconfitta elettorale da parte del PD?
Ma prendiamola come una fase, diciamo, una sindrome post-traumatica, quella di queste settimane, e guardiamo a quello che succederà dalla direzione di domani in poi, in cui si dovrà definire un percorso congressuale per, come dire, ripartire e tornare ad essere competitivi, anche semplicemente valorizzando un risultato che non è un risultato che possiamo definire catastrofico, è un risultato che ci vede come seconda forza politica del paese, quindi un risultato che se utilizzato bene può dare anche grandi spazi di manovra e di crescita. Il problema è lo scenario post-elettorale, nel quale per la prima volta hai un competitor che si è collocato chiaramente alla tua sinistra e un altro che ti ha lanciato un'opa ostile verso il centro. Bisogna togliersi da questa tenaglia, per farlo bisogna non tanto dire con chi ti vuoi alleare, in questo momento non mi pare che siano le condizioni per allearsi con nessuno dei due, perché tutte e due scommettono sulla fine del Partito Democratico. Quello che si deve fare è provare a chiarire esattamente qual è la tua agenda, i tuoi punti fondamentali, le questioni caratterizzanti, che sono a mio avviso quelle che ho detto. Una idea innovativa della lotta alle diseguaglianze, della tutela dei lavoratori, delle imprese più marginali, contro anche i grandi colossi che in qualche modo oggi fanno da padrone nel mercato globale, una capacità di interpretare il tema della crisi ambientale e poi naturalmente una capacità di difendere alcuni diritti che si sono affermati e che definiscono la traccia della civiltà del nostro paese. Se noi facciamo questo compiutamente, io credo, diciamo così, che quel risultato sia un risultato che può in qualche modo costituire il presupposto anche per una ripresa e una ripartenza. Se la discussione diventa soltanto sulle regole, sulla leadership, sui tempi del congresso, la piega che un po' in questi primi giorni ha preso, la vedo male. Perché la vedo male? Perché io credo che noi dobbiamo provare a dire a tutti gli italiani che sono di sinistra, che si riconoscono nel campo del centro-sinistra, che hanno guardato al Partito Democratico con magari sentimenti alterni, ma che gli hanno riconosciuto comunque un ruolo e una funzione, e noi dobbiamo dire: venite, aiutateci a costruire un partito che sia più largo, più inclusivo, ma per farlo dobbiamo essere disponibili a ridiscutere noi stessi. Se tu fai una costituente, questo è il termine che viene molto utilizzato, io sono stato il primo a lanciare questa parola d'ordine, e però poi alla fine dici già quale sarà l'esito di questa costituente, non ci viene nessuno, comprensibilmente, voglio dire.
Infatti questa è l'altra questione che noi da osservatori esterni, ecco, che cerchiamo di leggere le dinamiche che si stanno muovendo, rischiamo di fermarci un po' alla solita lista dei nomi per cui hanno iniziato a girare, insomma, le solite storie delle correnti del Partito Democratico che in questo momento si stanno collocando, il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che è ancora in dubbio sulla candidatura, Paola De Michelis, che sembra invece più convinta, il sindaco di Firenze Nardella, anche il suo nome è uno di quelli che ha fatto parte delle cronache, come dire, di questi giorni. È davvero così rilevante la leadership?
La leadership è rilevantissima in un partito che ha risolto il tema della sua identità. È un partito che è in crisi di identità, deve risolvere prima questo problema, perché sennò qualunque tipo di leadership rischia di essere logorata molto rapidamente. Questo è il punto di partenza, e di non essere, ahimè, risolutiva poi dei problemi che il partito sarà chiamato ad affrontare. Quindi penso che il primo passo, quello fondamentale, è quello appunto di dire qual è il progetto, dire qual è il disegno, ma non in termini esoterici, cioè dicendo sostanzialmente a chi vogliamo dare una mano e contro chi vogliamo combattere delle battaglie, a chi pensiamo che sia giusto dare supporto e chi riteniamo che debba essere in qualche modo contenuto rispetto a un potere e una concentrazione economica che spesso, diciamo, diventa anche poi potere politico. Questo penso che sia la vera domanda alla quale dobbiamo fare. Insomma, ho detto una cosa alla direzione del mio partito che ha fatto un po' alzare i sopraccigli a molti, anche fatto un po' ironizzare, ma lo metto nel conto. Ho detto che noi dobbiamo dare un giudizio sull'attuale fase del capitalismo. E che cosa vuol dire? Mica che bisogna fare immaginare un sistema alternativo, ma il capitalismo attuale, così come si sta sviluppando, sta determinando delle forme di concentrazione della ricchezza, del potere, delle informazioni che non hanno precedenti nelle rivoluzioni industriali precedenti. E questa cosa non è un problema che riguarda, come nel secolo scorso, soltanto i lavoratori sfruttati che si trovano nella fabbrica o nei campi. Riguarda il piccolo artigiano che viene in qualche modo soppiantato da sistemi di intermediazione del lavoro che non passano più attraverso la sua bottega. Riguarda il commerciante che vede chiudere la propria attività perché ci sono delle nuove piattaforme. Riguardano, stiamo parlando al Salone della Giustizia, i professionisti che avranno di fronte la sfida dell'intelligenza artificiale. Se queste tecnologie, questo potere non viene controllato dalla collettività in qualche modo, non è frutto di un percorso democratico, rischia di andare ad appannaggio e a premiare soltanto la ricchezza di pochissime persone, e questo è pericoloso ed ingiusto. E io penso che questo deve fare una forza politica che oggi si candida in qualche modo a riformare questo impianto. È la discussione che stanno facendo in tutti i paesi occidentali le forze progressiste. È la discussione che si tarda a fare qui, perché io credo che l'Italia abbia un dibattito molto arretrato su questi punti, anche rispetto al contesto europeo. Qui ancora c'è una fiducia, almeno diciamo dichiarata, nel mercato, che da altre parti è stata fortemente messa in discussione. Dico dichiarata perché di solito i liberisti in Italia sono sempre liberisti per gli altri, poi quando invece si tratta di fare protezionismo per sé o regole che tutelino le rendite si ribellano, ma quando si tratta di essere, diciamo, di proclamare teoricamente il liberismo, di solito in Italia si trova sempre qualche editorialista che si fa interprete, diciamo.
Quella che si sta avvicinando è stato anche chiamato autunno caldo per molte ragioni, perché probabilmente le piazze torneranno ad animarsi, perché la crisi economica sta mordendo e quindi si capirà che cosa succederà anche nelle fabbriche, nelle aziende, a livello di scioperi, abbiamo parlato anche di questo. Io le domando, visto insomma anche questa fase congressuale di cui lei ci ha un po' delineato, non un programma, ma insomma quello che lei vorrebbe vedere nel suo partito, io le chiedo: dove sarà il Partito Democratico, che è stato fino ad oggi accusato di essere il partito del ZTL? Ci sarà in quelle piazze?
Beh, c'è anche un po' una caricatura. Se guardiamo al voto oggi, il Partito Democratico ha anche un po' riarticolato la sua presenza. Nelle ZTL ha subito la concorrenza, diciamo, di un partito che è vocazionalmente, diciamo, il partito delle ZTL, diciamo, come ragione sociale, e ne ha preso un po' di più nella prima periferia, quindi ne ha preso un po' di più nelle realtà operaie di quanto non sia avvenuto in passato, quindi qualcosa è già cambiato, ma molto deve cambiare ancora, perché io sono convinto che una grande forza che si batte contro le diseguaglianze sociali, almeno come la vorrei io, è una forza che soprattutto è in grado di avere un forte radicamento nei lavoratori, che non significa necessariamente soltanto i lavoratori dipendenti delle grandi imprese, significa anche le partite IVA che lavorano poi sostanzialmente come lavoratori subordinati, i giovani che si trovano spesso in una condizione di precarietà esistenziale. Questo tipo di insediamento è un insediamento che si costruisce cercando di manifestare una vicinanza nelle battaglie che si vengono a definire. Io ho fatto uno sforzo nel corso di questi mesi, diciamo così, di ricostruire una prossimità, un rapporto anche con alcune realtà che erano non solo, diciamo, in crisi conclamata, ma anche alcune che erano in difficoltà. Dobbiamo, naturalmente io non è che da solo risolvo questo problema, ma dobbiamo provare a moltiplicare questa vicinanza, questa attenzione, che è un'attenzione che non riguarda però soltanto le realtà che vanno in crisi, ma anche quelle che funzionano molto bene, nelle quali però per esempio c'è una distribuzione del lavoro, una modalità di organizzazione del lavoro che penalizza alcuni. Ecco, noi dobbiamo farci carico anche per esempio dell'enorme questione del lavoro povero, che nel nostro paese ormai prima dell'inflazione era al 12% e probabilmente oggi è andato oltre il 15% se proiettiamo, diciamo, i dati dell'inflazione sui mesi che già sono alle nostre spalle.
E come domanda conclusiva io le chiedo qualche cosa invece sullo scenario geopolitico, che rimane un tema centrale, che lo è stato anche nel discorso di Meloni, che ha ribadito la posizione euroatlantica, anche insomma in seguito ai vari scossoni dati da Silvio Berlusconi alla maggioranza di centrodestra. Esiste però questo enorme problema della pace, ci sono delle piazze che chiedono la pace. Chiedere la pace, questo è un interrogativo che io do a lei e quindi da progressista le chiedo: chiedere la pace in questo momento vuol dire essere contro quella direzione, ma che non modifichi la posizione euroatlantica dell'Italia? È un dibattito che ha senso tenere in questi termini?
Ma io penso che sia stato sbagliato in questi mesi associare chiunque abbia chiesto la pace a Putin. Penso che sia stato una sbrigativa semplificazione. Naturalmente dobbiamo chiedere a tutti di essere chiari e di non avere ambiguità. Per chiedere la pace bisogna aiutare l'Ucraina e non abbandonarla, ma una volta che ti sei schierato su questo punto io credo che non sia sufficiente semplicemente dire viva l'Ucraina. C'è un lavoro che chi ha il privilegio di non essere in una zona di guerra può svolgere, e chi non è in una zona di guerra in questo momento, speriamo ancora a lungo, l'Europa. L'Europa in questo momento deve svolgere un ruolo politico-diplomatico che non ha svolto. Ho parlato della mia famiglia politica, quella diciamo del Partito del Socialismo Europeo, ma quando onestamente sento le dichiarazioni del rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, che appartiene alla mia famiglia politica, non sono particolarmente entusiasta, perché credo che l'Europa potrebbe fare molto di più di quello che sta facendo, non tanto andando da Putin, che in questo momento non è interlocutore, ma parlando a un mondo che in qualche modo rischia di diventare solidale con Putin e che rischia in qualche modo di essere l'acqua nella quale nuota Putin. Penso a tutti i grandi paesi che si sono astenuti all'assemblea dell'ONU, penso all'Africa. L'Europa potrebbe aiutare un processo di pace coinvolgendo altri soggetti che sono in grado di fare una pressione politica nei confronti della Russia. Se non fa questo, se si limita semplicemente a ripetere la giusta posizione che è stata assunta, io credo che rinuncia al proprio ruolo, rinuncia alla propria funzione di potenza politica, di potenza internazionale, ecco, e diventa semplicemente un soggetto che si schiera tra tutti quelli che in qualche modo si sono già schierati. Ma l'Europa ha sempre svolto, ha potuto svolgere un ruolo più importante per questo. Se rinuncia a questo, credo manchi una grande occasione e soprattutto non darà un contributo vero a far terminare la guerra prima di quanto non saranno in grado di fare le armi.
Io direi che con questo augurio, potrei definirlo così, che credo venga un po' da tutte le parti politiche, si è conclusa questa nostra mezz'ora di scambio. Io ringrazio l'onorevole Andrea Orlando e ringrazio il Salone della Giustizia che ci ha ospitati.
Grazie a voi.